Ecco, prima di aprire alla conversazione collettiva, volevo brevemente condividere con voi qualche cosa riguardo al piacere e gioia nati dal distacco, perché quando abbiamo parlato della contemplazione Satipatthana su Vedana, no? Cioè il sentire, abbiamo parlato della grande importanza del piacere e della comprensione dell'esperienza del piacere. Questo perché se erroneamente la meditazione viene intesa magari come una strategia, un insieme di strategie diciamo, rivolte al dolore in tutte le sue forme, e questo non crea un equilibrio, no? Invece, in particolare, le prime tre quartine delle istruzioni di Anapanasati e ci rimandano nel loro insieme a un percorso di samatha. Abbiamo detto che con questa parola samatha si intende nei discorsi antichi e un insieme di gesti, di capacità, di qualità, un saper fare, che hanno a che vedere col pacificare, l'unificare, e in particolare come si ottiene questo? Dalla diluizione, dall'attenuarsi della brama e quindi anche dell'avversione. Laddove col termine vipassana, visione profonda, nei discorsi si intende una visione penetrante, un discernimento che è capace di mettere in luce i rapporti di causa e effetto, le condizioni che taglia, disseziona. Per esempio, su quel tabellone ho posto, perché noi siamo partiti, diciamo, in questo ritiro con una impronta, diciamo, no? Verso la comprensione. Avete fatto caso, quindi con delle contemplazioni Satipatthana che avessero lo specifico compito di porci: che cos'è questo corpo? Che cos'è il piacere e il dolore? Come si relaziona con tutto il resto? Che cos'è l'esperienza? No? E quindi su quel tabellone avevo messo una delle possibili schemi, forse il più completo, il più semplice, che ha a che vedere con Vipassana. Nei sutta ci sono diverse contemplazioni di Vipassana, ma adesso lo lasciamo un attimo dal canto, perché diciamo, in questo ideale percorso siamo partiti col dire: se noi approcciamo ad Anapanasati con un retroterra di una certa comprensione, no? Sui modi, sugli scopi e così via discorrendo, il nostro Anapanasati ci avrà tutto un altro sapore. Vi ricordate che era un po' quello? Quindi adesso mettiamo per un attimo in stand-by, facciamo, diciamo, il caso che quel che abbiamo compreso, ce lo portiamo come bagaglio, no? E quindi capiamo bene, sappiamo adesso questa attitudine, non dobbiamo concretizzare e reificare le sensazioni, i pensieri, i concetti, così via discorrendo. Però, cominciando queste prime tre quartine hanno riferimento. Infatti nella terza si parla di unificazione, vi ricordate? Di Samma Samadhi. Quindi abbiamo detto che la parola samatha, diciamo così, richiama semanticamente il concetto di comporre un conflitto, di trovare una mediazione, di risolvere, nel senso quindi, appunto, abbiamo detto, non come nelle situazioni di potere o di dittatoriale annullando uno dei contendenti, infatti faccio questo gesto con la mano perché nel percorso di Anapanasati, così come inteso nei discorsi antichi, l'unificazione, e quindi poi ci sono i vari gradi dell'intensità della retta concentrazione del samadhi, nascono proprio da questa armonia del cuore, armonia del cuore. E quindi, siccome il Buddha parla proprio del fatto che il piacere e gioia vengono chiamati della rinuncia, nekkhama, no? E quindi è molto importante, abbiamo detto, in questo ritiro, volevo mettere proprio l'accento non sulla contemplazione tanto del dolore, quanto sulla contemplazione del piacere, perché se abbiamo capito la differenza radicale e lo sappiamo riconoscere nella nostra esperienza tra piacere sensoriale E come rapportarci, come intenderlo? E il piacere, gioia del distacco, che è quello che noi troviamo nella seconda quartina. Vi ricordate in Anapanasati, questa seconda quartina che praticamente fa riferimento alla consapevolezza di Vedana, giusto? Ispirerò, ispirerò. Quindi il piacere, gioia sono Vedana, sono un sentire, sono le sensazioni, poi eccetera, eccetera. Quindi la parola nekkama, che viene spesso tradotta con rinuncia, però il termine rinuncia è un po' ambiguo perché, per esempio, no, voglio andare a fare una passeggiata, viene un acquazzone, allora rinuncio, no? Oppure rinuncio nel senso che vorrei fare qualche cosa, credo di non poterla fare e non la faccio. Quindi è un pochino ambigua e mi sono sempre chiesta come poterla rendere, perché in realtà, e questo è un termine chiave, perché è una delle tre rette motivazioni che sono alla base della nostra meditazione. In particolare è l'ingrediente essenziale di Samatha, cioè come si pacifica la mente con queste tre rette motivazioni. E le altre due, brevemente, ma credo conosciate, lo duplice sentiero, sono la non ostilità, detta anche benevolenza, e tutte le costellazioni di una mente amicale, e la terza è la non violenza, la non crudeltà, e tutte le costellazioni della compassione, della dolcezza, della pacatezza, della non violenza nella sua accezione più vasta. Sì? Quindi però stasera, siccome il piacere già è già dalla prima istruzione di Anapanasati, sono assolutamente convinta che un assaggio vero di questo elemento, qualcuno già parlava di un appagamento che non necessita, vero, di consumare qualche cosa. Siccome questa è la chiave di volta della pacificazione mentale ed è anche la chiave di volta del Dhamma, ho trovato una bellissima espressione con cui poter rendere finalmente nekkama. Anche perché, che cos'è un ritiro con questa semplificazione di vita in cui facciamo pochissime cose, non guardiamo la televisione? Credo molti di noi si asterranno anche dall'internet oppure da leggere. Comunque c'è questo richiamo a una semplicità, addirittura le nostre pratiche così, no? Voi vorremmo complicarcele, ma il Buddha ci riporta proprio a dire no, mi ispira, ma che devo no? Quindi, e allora ho trovato questa espressione meravigliosa, felice sobrietà. Che cosa coltiviamo noi con Anapanasati? Una felice sobrietà. E da dove ho mutuato questa bella espressione? Da Papa Francesco e in particolare dall'enciclica Laudato Si, che io sto in questo periodo studiando, meditando, eccetera, perché come penso sappiate, se non l'avete letta, leggetela perché è un documento a mio avviso. Io non sono un credente cristiano, però parla della tematica ambientale e di molte cose da un profilo che mi ha veramente colpito e quindi la sto insieme ad altri articoli, interventi di due importanti esponenti del mondo buddista, uno è il venerabile Anala, io che cito spessissimo, e l'altro è l'altrettanto famoso venerabile Bhikkhu Bodhi. Il primo è tedesco, monaco, il secondo pure monaco Theravada, ma di origine americana. E entrambi si sono spesi, si stanno spendendo in una maniera generosa e veramente di grande profondità intellettuale e morale su questi temi dell'ambiente, del riscaldamento globale, non in modo teorico ma anche pratico, dando un esempio di come la meditazione e i frutti di una vita contemplativa si possano portare nel mondo per fare una differenza. Senza adesso addentrarmi su questo, vorrei condividere con voi, prima di aprire la discussione, queste riflessioni di Papa Francesco, perché non potrei dire meglio il tema delle prime tre quartine di Anapanasati. Allora, questo è tratto dalla quarta sezione dell'enciclica Laudato Si, che si intitola giustamente Gioia e Pace. Il costante cumulo di possibilità di consumare distrae il cuore e impedisce di apprezzare, ogni cosa e ogni momento. Al contrario, rendersi presenti serenamente davanti a ogni realtà, per quanto piccola possa essere, ci apre molte più possibilità di comprensione e di realizzazione personale. E parla della spiritualità descrivendola così: una crescita nella sobrietà e una capacità di godere con poco. E continua Papa Francesco: d'altra parte, nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace con se stessa. E parte di un'adeguata comprensione della spiritualità consiste nell'allargare la nostra comprensione della pace. Cioè, come intendiamo la pace? Che è molto più dell'assenza di guerra. Stiamo parlando di un atteggiamento del cuore che vive tutto con serena attenzione. Mi permetto di chiosare, sati sampagagna, di serena attenzione, che sa rimanere pienamente presente davanti a qualcuno senza stare a pensare a ciò che viene dopo, che si consegna ad ogni momento come dono da vivere in pienezza. Ecco, non potrei trovare parole più belle. E per finire, sempre da questa stessa sezione, per capire meglio perché secondo me felice sobrietà di Papa Francesco è esattamente il piano del Buddha quando parla di Nekkama e la gioia e il piacere che nascono dal distacco. Quindi questa è la nostra via alla pacificazione e alla concentrazione. Sì? Ok. Ecco, dice Papa Francesco: la sobrietà vissuta con libertà e consapevolezza è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Infatti, quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono di beccare qua e là cercando sempre quello che non hanno. E sperimentano ciò che significa apprezzare ogni persona e ogni cosa. Imparano in questo modo, ecco, questa è la frase chiave che vorrei mettere alla vostra attenzione. In questo modo riescono a ridurre i bisogni insoddisfatti e diminuiscono così la stanchezza e l'ansia. Ecco, questo è il programma antistress del Buddha: diminuire la stanchezza e l'ansia attraverso la diminuzione dei bisogni inappagati. E come diminuisco i bisogni inappagati? Apprezzando di più, togliendo la brama. La brama viene descritta, tanha, è la parola pali che a volte si viene chiamata brama, ma è esattamente quello che dice Papa Francesco, e sembra quasi riecheggiare la seconda nobile verità, laddove il Buddha dice che tanha, la sete, no? La sete, la fame, dice nandira tatra tatra binandini, dice vuole godere, proprio come dice Papa Francesco, becca di qua e di là. È come un cercare nella mente, no? Tic 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 tic, cerca sempre qualcosa. E quindi ecco perché non è importante, non è, cioè sì, il dolore, la fissazione con lo sgradevole, col dolore, eccetera, è il movimento della brama che sta cercando nel mondo condizionato di trovare un appagamento. Siccome nel ritiro e nella meditazione ci priviamo volontariamente degli oggetti dei sensi, il corpo fisico diventa un oggetto esageratamente investito, direbbe Freud, no? Libidicamente, cioè s'aggrappa la brama al corpo cercando di estrarne in una maniera, a volte voi non ve ne accorgete, ma io che avida, violenta dalle sensazioni, dalle cose, come aggrapparsi a qualcosa per trarne qualche succo. E quando vede che non riesce a ottenere quello che cerca, si arrabbia. Quindi spesso lo stress, il dolore, l'agitazione in meditazione non hanno a che vedere col fatto che effettivamente magari hai lasciato che o qualcosa hai bisogno di andarti a stendere, no, hanno a che vedere col fatto che c'è questa brama che non è stata mai veduta, questa sete, questa fame, e che una volta che tu entri, la prima cosa che magari che sperimenti non è la felice sobrietà di Papa Francesco, ma la prima cosa che sperimenti è questa cosa che lui chiama beccare di qua e di là, ed è quello che crea il dolore. Quindi ecco, stiamo parlando, dice, di un'adeguata comprensione della spiritualità, che consiste nell'allargare la nostra comprensione della pace, che è molto di più dell'assenza di guerra. Quindi io direi, avendo letto questa porzione dell'enciclica, venendo a questo ritiro, che per me è una meditazione, questo ritiro, fin dalle cose che ho detto la prima sera, su approfondire che cos'è la pace, perché a volte uno viene, io stesso, no? Scopro sempre di più, sempre meglio, una pace indefettibile, una pace incrollabile, una pace affidabile. Perché se io intendo la pace con un'assenza momentanea di dispiaceri, è certamente un conto. Se intendo la pace, quindi, poiché non può essere una riflessione solo intellettuale, vero? Mi pare che questa esortazione di Papa Francesco sia veramente colga nel segno di un'autentica contemplazione, anche dal punto di vista dei discorsi, laddove magari altri approcci, anche buddisti, a mio avviso non colgano affatto questo punto, perché sono molto tecnologici e danno l'idea che tu devi fare qualche cosa alle tue emozioni, alla tua mente. Invece questo è il cuore della pratica buddista, la felice sobrietà. E la felice sobrietà è il modo in cui mi piace da ora in poi rendere il termine nekkama. Quindi nekkama sicuramente ha a che vedere nei sutta con la motivazione a godere con poco, a non ricercare la stimolazione sensoriale o l'appagamento tramite gli oggetti, ma in meditazione è qualcosa di molto più sottile, e cioè anche rendersi conto proprio apertamente, senza vergogna, senza problemi, rendersi conto della fame e della sete della mente, no? Della povertà del cuore. E la cosa molto bella è che quando tu la tocchi, no? Come per magia, la tocchi avendo questa fiducia, questa comprensione, scopri che un respiro dopo l'altro lenisce questa sete e questa fame, e ti fa scoprire che puoi lasciare andare questa illusione di aggrappare. Perché, vedi, è vero che si parla, no, nel senso della brama, sete verso ma non è l'esterno, perché io posso anche vestirmi di tela di sacco, ma quella non è la felice sobrietà. Io posso rinunciare agli interscambi con gli amici e andarmene in una grotta, ma non è quella la felice sobrietà. Posso sedermi su un cuscino concentrato sulla punta del naso per schiacciare via tutti i pensieri e le preoccupazioni, ma non è quella la felice sobrietà. E questo atteggiamento del cuore, dice Papa Francesco, che ogni momento con serena attenzione, quella serena attenzione ce la posso avere pure quando mi vesto. Ma io, se per serena attenzione, per pace, intendo sempre qualcosa di edonistico, per esempio, e allora poi quando emerge qualche cosa che contrasta, quando il corpo cambia, che fine fa la serena attenzione? Capite? E quindi ecco perché volevo darvi queste bellissime parole di Papa Francesco, perché la via di Samma Samadhi, quindi adesso quando rileggerete, vedremo insieme la seconda quartina, no? Inspirerò, espirerò, pienamente sensibile alla gioia, pienamente sensibile a questo piacere. Ricordatevi bene di che gioia e piacere stiamo parlando, eh? E questa gioia e piacere si trovano anche nel dolore morale, vissuto con serena attenzione, si trovano anche nella malattia, si trovano anche nei momenti di conflitto, si trovano laddove tutte le volte riesci a fermare, sia pure temporaneamente, ecco cosa vuol dire samatha, no? Una composizione di un conflitto. Il Buddha dice: qual è il nostro compito nei confronti della sete e della brama? No, è lasciare la presa, non soffocarla, ma non prendere quel treno, non prendere quel treno. E il Buddha aggiunge che il primo aspetto è quello che dice Papa Francesco, cioè il costante cumulo di possibilità di consumare. Quindi è detto troppo bene, guarda. Infatti la prima espressione, no, di tanka, di questa sete, di questa brama, è chiamato kama tanka, cioè proprio è il desiderio di consumare. Il desiderio di consumare lo vediamo a livello sociale, economico, no? Il acquistare, il buttare, ma è un consumare anche, io guardo lì e posso con gli occhi quasi voler rapire qualche cosa, vero? Oh, e posso ricevere con gratitudine qualche cosa, con un occhio sereno. Addirittura, ripeto, il corpo, fateci caso, diventa intensamente desiderato, intensamente aggrappato, non so come in italiano, afferrato, ci si cerca di tirar fuori, spremere qualunque cosa, la propria mente diventa un oggetto di consumo, i propri pensieri. Le parole dell'insegnante, cioè siamo alla ricerca dell'intrattenimento spirituale, no? Quindi questa, ma al secondo aspetto di questa sete, di questa brama, di questa insoddisfazione si esprime attraverso quello che dicevi, il divenire, cosa viene dopo? Papa Francesco dice, no, la serena attenzione che si pone davanti a qualcuno senza stare a pensare che cosa verrà dopo. Sì? Quindi per fare ciò, qui Papa Francesco non lo dice, ma io sapendo che lui è un gesuita e conosco un pochino il tipo di tirocinio che fanno alcuni gesuiti, e Papa Francesco ha fatto molti esercizi di meditazione, di contemplazione e conosce molto bene questo tipo di pratica, e quindi certamente non ne parla qui, ma la presuppone. Quindi vedete, non è un ideale, perché uno lo legge così, può immaginare che questa felice sobrietà sia un ideale. Se la prendi come un ideale, nei momenti in cui, no, magari è diverso, e perdi il punto di vista, è un valore, non è un ideale, è un valore, c'è cioè una cosa che lui fa, che si può fare, che tu puoi fare, no? Quindi lo vedete in meditazione, no? Adesso con Anapanasati, perché è tutto così semplice, tutto così ispiratorio. Nei momenti di sconnessione, no? Nei momenti di disunione, cosa sta avvenendo? Quindi può essere la sete di consumare, mi manca, vorrei, voglio. O la seconda, cioè l'andare avanti, ve l'ho detto oggi, no? Dicevo, cosa c'è oltre? Cosa devo fare adesso? Qual è la terza istruzione? Cosa devo fare per? Cioè, questo senso a volte viene quasi una fretta, vero? Qui nessuno ci mette fretta, perché anche se arrivi 2 minuti dopo, non succede, il mondo finisce, no? E però tu. Non so voi, ma io mi ritrovo a volte a correre a lavarmi i denti per abitudine. Allora io mi ricordo sempre, dove corri? In fondo c'è solo la malattia, la vecchiaia, la morte. E quando dico così, quella brama si ferma un attimo. Mi state seguendo? Quindi samatha, vipassana è la medicina definitiva, stronca. Invece samatha non stronca, però è molto importante perché senza samatha vipassana non può operare. Ci vuole una certa prima composizione della questione. Quindi tu devi capire che la brama non è un oggetto solido, non è un difetto personale e non è una cosa, ma un'attività che così come si mette in moto si ferma. Quindi tu non ti devi chiedere come faccio a togliere la brama, cosa faccio con la brama, cosa faccio quando mi. No, è un'attività, quindi è come una cosa che parte e si può fermare, no? Quindi meditazione, ecco cosa intendevo per astrazione, ora capite meglio, cioè ricondurre tutti i problemi a un unico problema. Lo potete ridurre tutti i problemi al è piacevole, è spiacevole, è neutro, o potete ridurre tutti i problemi a sete di consumare, sete di divenire, di andare, no? E la terza, che dovete stare più attenti perché è la più insidiosa ed è diffusa come una malattia epidemica nei circoli meditativi, parlo anche di me, di voi, ed è la terza che non viene mai vista, vibhavatanka, cioè la sete di annullare, di eliminare, no? come tolgo questo, come elimino quello. E poi sentirsi molto soddisfatti quando sono riuscito a fare qualche trucco, capito? Per cui ho tolto, ho eliminato. Prima ero arrabbiato, poi ho fatto quello, ah ah. E questa è una potente illusione, perché praticamente non so se avete mai veduto, spero di sì, perché quello è come Pinocchio, eccetera, quelle cose che se le hai viste capisci il Dhamma, no? Il famoso coyote e bip bip. Allora, quello veramente un giorno su un blog devo fare la cosa che piace a me, cioè metterci tutti i video, i link, i libri che a me mi hanno insegnato il Dhamma, perché coyote e bip bip. Se capite quello vi risvegliate, no? Cioè, coyote bip bip è eterno, capito, questo circolo vizioso. E quando noi siamo animati da Vibhavatanka, cioè la sete di sterminio, perché detto così, uno dice, ma io sono tanto buono, mica ammazzo qualcuno. Non è vero, sei sempre a caccia di ammazzare qualche cosa, ed è per quello che non siamo felici. Quando ci sentiamo scontenti, invece di dire che devo fare con questa scontentezza? Guarda un attimo, da qualche parte c'è la sete di sterminio, che poi non sia una cosa presente, sia immaginata, oppure immaginare di dover trovare qualche cosa che non c'è, o divenire qualche cosa che in questo momento non sei. Quindi per questa astrazione di cui parlavo significa ridurre i vari pensieri a grandi categorie universali che stroncano tutti i molteplici pensieri, chiaro, perché lo vivi qui, capito? Non entri in tutte le storie, i problemi e le cose, il mio, io, l'altro ieri, il corpo, zero. Quindi Papa Francesco ci ha dato la chiave, no? La felice sobrietà è il valore che stiamo seguendo e sappiamo che è quello che porta la mente alla vera pace. Qualunque altra cosa ci può portare al sonno, ci può portare al rilassamento, ci può portare alla temporanea concentrazione, ci può portare alla dissociazione, ci può portare a un sacco di cose che noi possiamo prendere per pace, ma A non è duratura, B non ci insegna qualche cosa che ci possiamo portare anche a casa quando poi siamo con i ragazzini, col lavoro, con l'autobus, con la politica. È chiaro che sto dicendo, mentre invece quello che noi impariamo da Dhanapanasati, fatto come il Buddha comanda, ecco, è come fare la pizza, no? Non sempre la pizza riesce, però se hai capito gli ingredienti, hai imparato un'arte. Capisci via via quello che fai e riesci anche a vedere quali sono i veri ingredienti della pace, non ti sembra più un miracolo.